Quanta gente, peraltro, non cade in tale follia. L'errore è infinitamente più piccolo presso colui che, con occhio troppo triste, considera questo mondo come una specie di inferno e non si occupa se non di procurarsi una stanza a prova di fuoco. Il pazzo corre dietro ai piaceri della vita e non trova che disinganni. Il saggio evita i mali. Se addonta dei suoi sforzi non raggiunge lo scopo, la colpa è del destino, non della sua follia. Ma per poco che vi riesca, non avrà mai delusioni, perché i mali a cui sarà sfuggito sono sempre reali. Nel caso stesso in cui avesse fatto per evitargli un giro troppo grande o avesse sacrificato inutilmente qualche piacere, egli in realtà nulla ha perduto, perché i piaceri sono chimerici e desolarsi per la perdita di essi sarebbe una meschinità o piuttosto una ridicolaggine. Disconoscendo tale verità in favore dell'ottimismo, la sorgente di molte calamità è aperta. Infatti, nei momenti in cui siamo liberi da dolori, inquiete brame fanno brillare ai nostri occhi le chimere di una felicità che non ha esistenza reale e ci inducono ad andarne in cerca. Con ciò ci procuriamo il dolore che è incontestabilmente reale. Allora rimpiangiamo quello stato franco da dolori che abbiamo perduto e che si trova ormai dietro di noi come un paradiso che abbiamo lasciato scappare, e vorremmo, inutilmente, che non fosse accaduto quanto noi stessi abbiamo fatto succedere. Pare così che un cattivo demonio sia costantemente occupato a toglierci, coi miraggi ingannatori dei nostri desideri, da quello stato senza dolore, che è vera e suprema felicità. Il giovane si immagina che quel mondo che egli non ha ancora veduto esista perché lo si goda, che sia la sede di una felicità positiva, la quale sfugge solo a coloro che non hanno l'abilità di saperla afferrare. Lo fortificano nella sua credenza i romanzi e le poesie e quell'ipocrisia che governa il mondo, sempre e dovunque, con le apparenze esterne. Ritornerò fra breve su tale argomento. D'ora innanzi la sua vita sarà una caccia alla felicità positiva, caccia condotta più o meno prudentemente. E questa felicità positiva è calcolata, ad un tal titolo, essere composta di piaceri positivi. In quanto ai pericoli a cui si rischia di esporsi, ebbene, che fare? Bisogna bene adattarvisi. Questa caccia trascina in cerca di selvaggina, che non esiste in alcun modo, e finisce d'ordinario col condurre ad una infelicità troppo reale e positiva. Dolori, sofferenze, malattie, perdite, passioni, affanni, povertà, disonore e mille altre pene. Ecco sotto quali forme si presenta il risultato di essa. Il disinganno giunge sempre troppo tardi. Se invece si obbedisce alla regola da noi qui riportata, se si stabilisce il piano della propria vita in modo da evitare i dolori, vale a dire di allontanare il bisogno, le malattie ed ogni altro affanno, allora lo scopo è reale. Si potrà così ottenere qualche cosa. E tanto più facilmente perché il piano sarà stato meno disturbato dalla ricerca di quella chimera che è la felicità positiva. Ciò si accorda con quello che Goethe, nelle Affinità elettive, fa dire a Mittler, il quale è sempre occupato della felicità degli altri. Chi vuole liberarsi da un male sa sempre cosa vuole, invece chi cerca quello che non ha è cieco, come colui che è affetto da cateratta. Queste parole ricordano il bell'adagio: il meglio è nemico del bene. Da tutto ciò si può anche dedurre l'idea fondamentale del cinismo, come l'ho esposta nella mia grande opera. Cos'è infatti che portava i cinici a respingere tutti i piaceri, se non il pensiero dei dolori che tosto o tardi li accompagnano? Evitare questi sembrava loro molto più importante che non procurarsi i primi. Profondamente penetrati e convinti della condizione negativa di ogni piacere e positiva di ogni dolore, essi dirigevano ogni sforzo allo scopo di sfuggire ai mali, e perciò giudicavano necessario di respingere interamente ed intenzionalmente i piaceri che consideravano insidie, tese per mettere l'uomo in balia del dolore. Certamente noi nasciamo tutti in Arcadia, come dice Schiller. Vale a dire, cominciamo la nostra vita pieni di aspirazioni alla felicità, al piacere, e coltiviamo la folle speranza di giungervi. Regola generale, arriva ben presto il destino, il quale ci afferra rozzamente e ci insegna che niente è nostro, che tutto è suo. Nel senso che egli ha diritto incontestabile, non solamente su quanto possediamo ed acquistiamo, sopra moglie e figli, ma anche sopra le nostre braccia, le nostre gambe, sopra i nostri occhi e le nostre orecchie, e perfino sopra quel naso che portiamo in mezzo alla faccia. In qualunque caso non passa gran tempo che l'esperienza verrà a farci comprendere che felicità e piacere sono una fata morgana, la quale, visibile solo da lontano, sparisce quando la si avvicina, ma che in cambio pena e dolore hanno una realtà e che si presentano immediatamente per se stessi, senza prestarsi ad illusioni o ad aspettazioni lusinghiere. Se la lezione porta i suoi frutti, allora cessiamo dal correre dietro alla felicità e al piacere e ci mettiamo piuttosto a chiudere, per quanto è possibile, ogni accesso al dolore e agli affanni. Conosciamo così che ciò che il mondo può offrirci di migliore sia un'esistenza senza pene, tranquilla, sopportabile,